diceva che se l'umanità ai tempi di Omero si offriva come spettacolo agli dei olimpici, oggi, e parliamo degli anni 20, ma insomma potrebbe ben valere per il 2014, oggi invece si offre come spettacolo a se stessa, si è talmente tanto alienata da se stessa per saper vivere la propria distruzione come godimento estetico. L'estetizzazione della politica praticata dal fascismo è qualcosa che invece è ben sopravvissuta alla fine dei cosiddetti regimi totalitari di quell'epoca, perché nel dopoguerra è stata del tutto incorporata dal sistema capitalistico, che dei totalitarismi in qualche modo rappresenta la versione soft da certi punti di vista. Dal punto di vista invece dei dispositivi di soggettivazione, dell'endosorveglianza, no? E torniamo a quello che si diceva prima con Tikkun, con le parole degli elementi per una teoria della Genfi, è molto più potente da altri versanti dei totalitarismi stessi. E quindi le condizioni sensoriali della modernità tra alienazione e politica estetizzata sono sopravvissute al fascismo fino ai giorni nostri, in cui appunto la politica, ma non solo la politica, è completamente estetizzata. Come società dello spettacolo, appunto, viviamo in una società in cui i rapporti interpersonali sono mediati da immagini, quindi lo spettacolo è un rapporto sociale in sé per sé.
Perfetto, Vale. Sono le 19:17, quindi siamo costretti, insomma, a chiudere con il tema del giorno, anche se ce ne sarebbe ancora molto da dire, ma sicuramente sono questioni che riprenderemo. Mettiamo ancora un pezzo musicale, perché poi parte la seconda parte dell'approfondimento su Camille Claudel, iniziata la puntata scorsa per la nostra rubrica Donne in Arte. Già che ci siamo, vi ricordiamo anche i contatti: 011 24 95 669, il fisso, e il telefono cellulare, roventissimo durante il colpo della strega, grazie a tutti voi che ci state scrivendo, 346-66-73-263.
Susie and the Banshees, live at BBC.
Behind her and smile, leaving the crowd, the great stranger inside. It's crossing one morning disguise. Christine, strolling girl, Christine. They ask you, lady, Christine. Strolling girl, Christine. They ask you, lady. Savages lost in our world, this big idea, she's a face of food. Now she's a purple, now she turns to me. Disintegrating Christine.
Christine.
19:20-21 sulle libere frequenze di Blackout, siete sempre sintonizzati sui 105-250 oppure sullo streaming di www.radioblackout.org. Questo è il colpo della strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea di Torino. Ci siamo, la seconda parte dell'approfondimento su Camille Claudel iniziato la scorsa volta, che devo dire, insomma, non per tirarcela, ma è stato apprezzatissimo, quindi vi proponiamo la seconda parte. Avevamo lasciato Camille nella sua giovinezza, oggi si va avanti, niente, nessuno, in nessun luogo, mai la morte postuma di Camille Claudel. Buon ascolto.
Comunque ne avete uno o molti, ma ne fate uno comunque. Non potete desiderare senza farne uno, e vi aspetta, è un esercizio, una sperimentazione inevitabile. Non è rassicurante perché potete fallire, oppure può essere terrificante, può condurvi alla morte, e non desiderio come desiderio. Non è assolutamente una nozione, un concetto, piuttosto si tratta di una pratica, di un insieme di pratiche. Il corpo senza organi non lo si raggiunge mai, è un limite. Si dice, cos'è il corpo senza organi? Ma si è già su di esso, trascinandosi come un pidocchioso, brancolando come un cieco e correndo come un pazzo, viaggiatore del deserto e nomade della steppa. Su di esso dormiamo, vegliamo, combattiamo, vinciamo e siamo vinti. Cerchiamo il nostro posto, conosciamo inaudite felicità e favolose cadute. Penetriamo e siamo penetrati. Amiamo. Il 28 novembre 1947 Artaud dichiara guerra agli organi. Per farla finita col giudizio di Dio, perché legatemi se volete, ma non c'è nulla che sia più inutile di un organo. Si tratta di una sperimentazione che non è solo radiofonica, ma anche biologica, politica, e attira su di sé censura e repressione. Corpus e socius, politica e sperimentazione. Non vi lasceranno sperimentare nel vostro cantuccio.
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Come farsi un corpo senza organi, Mille piani. Abbiamo lasciato Camille impolverata ed eccitata al Depot de Marbre, l'atelier d'Auguste Rodin. Lei sbozza il marmo per lui molte ore al giorno, ricevendone in cambio lezioni gratuite. I due stringono una relazione sentimentale che inizialmente lei gestisce con saggezza e consumata freddezza. Sa che lui, di 24 anni più vecchio, è legato da sempre a Rose, la donna semplice ed analfabeta che lui nasconde al mondo, la docile custode delle sue opere. Sa, soprattutto, che la sua famiglia ha per bene, la madre, la sorella minore, il fratello Paul, non accetterebbe mai una relazione così irregolare, così immorale. Sa anche, con una veggenza che travalica i suoi giovani anni, che è una storia nella quale, fin dal principio, si sente stretta nella morsa di una contraddizione struggente. Tra un amore appassionato che rischia in quanto tale di normalizzarla e il potente flusso della sua arte, che ha bisogno di spazio, tempo, indipendenza e forse anche di solitudine. Sa, infine e soprattutto, che per il mondo lei è l'apprendista e lui il grande genio, lei una luna di luce riflessa e lui il sole ispiratore. Camille, che aveva istintivamente rifiutato le convenzioni fin da bambina, non può tuttavia che subire, prima ancora della repressione che giungerà poi tremenda, il dispositivo delle pressioni sociali, dei bisogni indotti, dei modelli di soggettivazione imposti alle donne della sua epoca. Vive il contrasto tra il desiderio di autonomia, nerbo della sua ispirazione, e il bisogno di protezione da parte di un uomo maturo e potente, in un mondo, quello dell'arte, da sempre ostile alle donne. Per un lungo periodo conduce una snervante guerra con l'amante, vuole essere la sua unica donna, la sua unica allieva. Diventa persino sospettoso nei confronti di Jessie, l'amica fedele, arrivando a rompere con lei. Lui capitola e nel 1886 sigla un accordo scritto che ha quasi dell'incredibile, nel quale si impegna a tenere Camille come unica allieva, a non frequentare altre donne e, tempo un anno, a sposarla. Non lo farà mai, e Camille, benché l'uso dell'epoca le avrebbe consentito di utilizzare legalmente il contratto per obbligarlo a rispettare la promessa di matrimonio, non vi farà mai ricorso. Quando sta con lui, si trasforma. Mentre lo aspetta fuori Farigi, durante la villeggiatura, gli scrive lettere docili, gli chiede persino il permesso di andare alla spiaggia per fare un bagno. Apprende le mediocri scaltrezze delle donne non indipendenti. Ma nemmeno in questo periodo abbandona la scultura. Quando la famiglia scopre e condanna la sua relazione con Rodin, se ne va di casa e affitta un piccolo atelier, la cui pigione è però pagata da lui. Accortasi che l'uomo in realtà non ha affatto intenzione di lasciare la doppia vita che si è costruito, la sicurezza con l'altra e la passione con lei, decide anche di abortire, subendone gravi conseguenze fisiche per molto tempo. Tuttavia, sono di questo pugno d'anni l'ultimo decennio del XIX secolo le sue sculture più intense. Nel 1888 espone al Salon Sakuntala. Prende ispirazione da un dramma indiano del V secolo, in cui si narra la storia dell'amore tra un re e la bella figlia di un bramino. Ma a causa di un incantesimo di smemoria, il re non riconosce più l'amata, costretta a nascondersi per anni nella foresta. La scultura di Camille ritrae gli amanti mentre, rotto l'incantesimo, si ricongiungono. Lui, in ginocchio, abbraccia e sostiene la donna, seduta su un tronco, sul punto di svenire, per la vertigine degli anni andati. L'opera ha un certo successo, ma i più tradizionalisti tra i critici, per i quali la scultura non è e non dovrebbe essere un'arte anche femminile, vi denunciano, benché contro ogni evidenza, una forte influenza di Rodin. Comincia così una dura lotta e poi una guerra senza quartiere tra Camille e il mondo dell'arte che conta. Poco dopo Sakuntala, Ferrand Ardenois, la sua città natale, le commissiona un busto della Repubblica, ma poco dopo la commessa è revocata. Il Consiglio Comunale non si fida di una scultrice donna. Camille abbozza. D'altronde, e da anni, lavora ad un nuovo gruppo scultoreo. Si tratta de La Valse. Due danzatori, due amanti, completamente nudi, si stringono in una danza tenera e sensuale. I due corpi sono tanto avvinti che diventano una figura sola, vorticante, che sembra girare su se stessa senza posa. Nel 1893 Camille decide di chiedere al Ministero delle Belle Arti una commessa per farne una versione in marmo, ma deve subire l'intrusione e la censura dell'ispettore Armand Deyot, inviato a verificare la congruità dell'opera. Questi, grande ammiratore di Rodin, anche dei suoi nudi, manifesta invece enorme disappunto per la sensualità esplicita di un'opera creata da mani femminili. La commessa non giungerà mai. Come scrisse Louis Vosel, critico d'arte e ammiratore della Claudel:
«Ah, se il Claudel si fosse abbassata a scolpire dei danzatori eleganti, dotati di una grazia mondana, il suo successo sarebbe stato improvviso e mirabolante». Ma l'artista, disdegnando le vittorie da poco, ha voluto simboleggiare il ritmo, la melodia, l'ebbrezza.
Camille, pur se costantemente alla ricerca di commesse per la sua arte costosa, non scolpisce per il mercato, né per lo Stato. Come tutti i veri artisti, è intempestiva, ed è ciò che rende le sue opere sempre contemporanee. Nel frattempo realizza un'altra scultura di radicale espressività. Stavolta ritrae Cloto la tessitrice, una delle tre parche, figlie della notte, che nella mitologia greca presiedevano al destino degli uomini. Il corpo senile, nervoso, le braccia ossute sospese nell'atto di scossare dal volto, quasi del tutto coperto, la matassa di filo delle vite tessute. Anche in questo caso, incredibilmente, parte della critica la tormenterà cercando echi rodiniani ormai inesistenti nella sua arte. Se si vuole trovare un antecedente, per il forte espressionismo l'opera è semmai accostabile ad una delle più sconvolgenti sculture della storia dell'arte, la Maddalena penitente di Donatello, una scultura lignea del periodo senile dell'artista, in cui la donna appare invecchiata, sofferente, e con il corpo del tutto avvolto nei propri lunghi capelli. due immagini di donna che non corrispondono all'ideale di bellezza dell'eterno femminino. Ma i pregiudizi di genere sono tremendi e paiono all'epoca insuperabili. Se Edmond de Goncourt, scrittore e giornalista conservatore con un largo seguito, nel 1893 poteva esprimersi tranquillamente così.
Per dirla in modo brutale, sono convinto che se si fosse fatta l'autopsia su donne con un talento originale, come la signora Sand, eccetera, si sarebbero trovate sui loro corpi delle parti di genitali molto simili a quelli dell'uomo, clitoridi che sono quasi parenti dei nostri peni.
Quando Camille lascia Rodin, amareggiata per la pavidità e la doppiezza dell'uomo, ha 29 anni. Da allora in poi, e per 10 anni, si dedicherà anima e corpo alla scultura. La sua scultura, di chiaroscuri definitivi, violenti, senza soluzione di continuità, di passaggi immediati dalla luce al buio. Chiede al suo passato amante maestro, attraverso un amico comune, di non andare mai più a trovarle in atelier, manifestando una profonda consapevolezza, lucida da far male, sulla difficoltà della propria condizione di donna ed artista.
«Caro signore, vi prego di fare il possibile affinché il signor Rodin non venga a trovarmi martedì. Il signor Rodin non ignora il fatto che molte persone crudeli sono arrivate al punto di dire che era lui a fare le mie sculture. Mi chiedo per quale motivo allora darsi tanto da fare per accreditare tali calunnie. Se il signor Rodin mi vuole veramente bene, sarà sicuramente in grado di farlo, senza, d'altro canto, far credere che è grazie ai suoi consigli e alla sua ispirazione che io devo la riuscita di opere alle quali lavoro con grande fatica.
Lui rispetta la sua decisione. Non si vedono per quasi 2 anni e nel frattempo cerca, all'insaputa di Camille, di convincere i suoi amici influenti al ministero ad accordarle una commessa. I suoi sforzi saranno ripagati. Arriva qualche migliaio di franchi che consente a Camille di cominciare il gesto di un'opera alla quale pensa da tanto e che diventerà l'emblema della sua arte e il documento dolente del suo amore finito. Si tratta de L'âge mûr, in cui la maturità è rappresentata da un uomo che sceglie di seguire la vecchiaia, la saggezza, gli idioti costumi, lasciandosi dietro una donna giovane, sola, nuda, implorante e sconfitta. Forse per questo fu l'unica delle sue opere che lo Stato ritenne accettabile e finanziò. Tuttavia l'opera rappresenta, oltre che un saggio del suo talento, solo un momento della sua personale biografia. Negli anni che seguirono, Camille continuò a scolpire opere straordinarie, ma senza successo e tra crescenti difficoltà economiche e materiali. La sua vita in atelier, la sua solitudine, l'esistenza inquieta, il suo pensiero elettrico anticonformista, sempre alla ricerca di una nuova creazione, le sue scelte non convenzionali, finirono per farne, agli occhi della società, una pazza. Come scriveva nel 1880 Maria Bashkirtseff a proposito della propria esperienza di artista donna:
«La donna che si emancipa così, la donna giovane e carina, intendo, viene praticamente messa al bando. Diventa strana, additata, rimproverata, considerata pazza e di conseguenza si ritrova molto meno libera di quanto non sarebbe se non si fosse mai opposta agli idioti costumi».
Forse è per questa vibrante sensazione di isolamento progressivo, di bando ed ostilità, che Camille, ormai ripudiata del tutto anche dalla famiglia e mezza morta di fame, comincia ogni anno a compiere un doloroso rituale. Sempre più spesso prende a martellate i gessi che ha modellato l'anno precedente. Si convince che l'amante maestro di un tempo congiuri contro il suo successo. Oggi sappiamo che di fatto non fu così, ma in senso più ampio fu senz'altro lui a beneficiare della vicinanza della donna in termini creativi, più di quanto non fece lei, da allora additata come sua eterna allieva. I rituali iconoclasti di Camille appaiono dunque come un gesto estremo per rivendicare la propria libertà di vivere al di fuori delle regole e dei costumi dell'epoca, delle convenienze e dei fini del mercato dell'arte. Prese a vivere barricandosi in casa, con trappole alla porta e alle finestre. Viveva in un costante stato di tensione, temendo che qualcuno potesse penetrare all'interno, rubarle le sue creazioni. Forse questo era davvero un timore infondato, ma era senz'altro vero che fin da piccola aveva cercato di sottrarsi ai valori del suo tempo, autodeterminandosi liberamente e che, come scrisse Artaud di Van Gogh, ce l'aveva fatta, quando la buona coscienza della società l'aveva respinta, dichiarandole guerra, assegnandole infine quel posto prestabilito che aveva rifiutato, dichiarandola quindi inguaribilmente pazza. Il padre, l'unico alleato rimastole, muore nel 1913. Nello stesso anno il fratello, seguendo la volontà della madre e della sorella, che avevano vissuto la vita delle serve, prescritta dai costumi borghesi senza mai alzare la testa, e che dunque furono le sue più implacabili accusatrici e nemiche, la fece rinchiudere nel manicomio di Mondevergue. L'artista era inoltre un impedimento per la carriera diplomatica dello scrittore, che non ci pensò due volte a sacrificare quella sorella, più talentuosa di lui, alla quale era sempre stato legato da sentimenti ambivalenti di ammirazione, paura ed invidia. Per la legge del 1838 sui malati di mente, qualsiasi persona munita di certificato medico poteva far internare un membro della propria famiglia. Questi spariva così per sempre agli occhi della società, e come in una guerra diventava un disperso. Nei 30 anni che seguirono e fino alla morte sopraggiunta per gli stenti e le umiliazioni nel 1943, Camille si rifiutò per sempre di scolpire, come a significare per negazione che arte e libertà sono sorelle inseparabili. Condivise anche da morta il destino delle centinaia di donne sequestrate dallo Stato e dalla famiglia e finì in una delle molte fosse comuni delle strutture manicomiali dell'epoca. Come se non fosse successo niente, nessuno, in nessun luogo, mai. Corpus e socius, politica e sperimentazione. Non vi lasceranno sperimentare nel vostro cantuccio.
Too fast. Oh, but what a shame. changing the weather. It's always been extreme. What's the sense of changing horses in midstream?
E 19:43, qualche secondo dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è sempre il colpo della strega, e la voce che avete sentito così graffiante era quella di Talia Zedek, che ricantava per noi un bel pezzo di Dylan degli anni 70, You're a Big Girl Now.
Abbiamo concluso la seconda parte dell'approfondimento su Camille Claudel, Niente, Nessuno, In Nessun Luogo Mai, La Morte Postuma di Camille Claudel, per la rubrica Donne in Arte. Abbiamo ancora spazio per sentire l'approfondimento invece dell'altra rubrica, quella dedicata alle storie di donne, oggi come annunciato dedicata alla storia di Vera e Libera Arduino, due partigiane. E insomma tutto il mese di aprile, che è un po' il mese della resistenza, dedicheremo appunto lo spazio di storie di donne a delle storie di partigiane combattenti che hanno imbracciato le armi. Quindi insomma buon ascolto le sorelle Arduino, Vera e Libera, e un saluto insomma a Cristiana, che ha registrato per noi il suo intervento.
Come mai? Il dottore è fermo, immobile, rosso in viso. Antonio si avvicina, gli dice il suo nome. Io sono Antonio, Antonio Arduino.
Scusate, c'è stato un problema tecnico, facciamo ripartire l'approfondimento.
Siamo in un ospedale a metà degli anni 60. Siamo all'ospedale Mauriziano di Torino. In uno degli ambulatori, un giovane uomo, Antonio, sta aspettando il dottore per effettuare una trasfusione di sangue. Gli si avvicina un'infermiera, gli dice che il dottore sta per arrivare. Ebbene, il dottore arriva. Sul camice bianco un cartellino. Antonio impallidisce, si alza. Io la trasfusione non la voglio più fare. Non con quel dottore, dice alla suora. La suora gli domanda, come mai? Il dottore è fermo, immobile, rosso in viso. Antonio si avvicina, gli dice il suo nome. Io sono Antonio, Antonio Arduino. Torniamo indietro. Antonio è il fratello di Vera, di Libera, di Bruna. Antonio Arduino, la notte tra l'11 e il 12 marzo del 1945, è un ragazzino. Sono tutti a casa, in via Moncrivello, al numero 1. Ci sono le sorelle e ci sono anche degli amici. Sono tutti partigiani. C'è Rosa, che è una vicina di casa ed è amica delle sue sorelle. Sono tutti lì, bussano alla porta. Militi fascisti. In borghese. Sono comandati dal tenente Aldo De Criffe, il medico che 20 anni dopo si presenterà davanti ad Antonio all'ospedale Mauriziano. Entrano in casa e riescono ad entrare con una scusa. Fanno finta di essere anche loro dei compagni. Ma appena entrati, armi in pugno, intimano a tutti di uscire. Soltanto Antonio viene lasciato indietro. Prendono Vera, prendono Libera, prendono Bruna, che è la sorella più piccola e ha 14 anni. Li radunano tutti in un angolo. Prendono Gaspare, il papà. Prendono la mamma. Soltanto ad un certo punto Gaspare si ferma e, indicando il ragazzino, dice «E lui? Lui lo lasciate qua?». A quel punto i fascisti intimano con un cenno a Bruna, la sorella più piccola, e alla mamma, di togliersi dal gruppo. Le rimandano su, le rimandano verso le scale, verso le camere da letto. Antonio così si salva, ma da quel momento comincia un'altra storia. Chi è Gaspare? Chi sono Vera e Libera? Chi sono le due sorelle di Antonio che ricordiamo tutti gli anni, ogni 25 aprile a Torino, nel Cippo, che è posto in Corso Lecce, vicinissimo al canale del Parco Pellerina dove sono state trucidate. Beh, Gaspare è un comunista, frequenta la Camera del Lavoro, fa l'operaio alle acciaierie Fiat. È sempre stato perseguitato durante il ventennio fascista perché faceva propaganda contro il Duce. Ha figli, figlie, quell'ultimo nato, il maschio, è stato preceduto da Vera, probabilmente il suo orgoglio, perché fin da subito, fin da piccolina, la porta alla Camera del Lavoro. Vera e Libera sono due operaie, la Bruna è ancora piccolina. Vera è operaia alla Vamar, che è un biscottificio del torinese, ed è nata nel 26. Libera, invece, è operaia alla Castagna, che è una piccolissima industria meccanica. Il papà, Gaspare, non solo le porta in sezione, ma è uno dei fondatori dei primissimi SAP, le squadre di azione patriottica, della zona in cui abitano. E Vera, quindi, sin da subito, segue il papà. A ruota, Libera. Hanno delle posizioni diverse nell'ambito della lotta partigiana. Libera, in effetti, fa la staffetta per la 20ª Brigata Garibaldi. Quindi Torino, montagne, montagne, Torino, con gli ordini, con le medicine, con qualche lettera. Vera, invece, fin da subito, partecipa alla formazione dei gruppi di difesa della donna di Barriera di Milano, vale a dire quelle formazioni che si occupavano soprattutto di assistenza alle famiglie dei partigiani. Quella notte, la notte dell'11 marzo del 1945, a casa ci sono tutti. C'è anche il fidanzato di Libera, Aldo De Carli, c'è Piero Montarolo, che è un partigiano, e c'è anche Rosa, l'amica di Vera e di Libera, che è incinta. Vengono prelevati tutti, ma subito separati. Gli uomini vengono ammazzati in Vanchiglietta, che è un quartiere popolare di Torino, mentre invece Vera, Libera e Rosa vengono portate al Parco della Pellerina, lungo uno dei canali che scorrono in quello che è a tutt'oggi uno dei più grandi parchi di Torino. Vengono ammazzate, i corpi lasciati sul ciglio del canale. Soltanto Rosa ha la prontezza di spirito di gettarsi nelle acque gelide, Rosa che è incinta e comincia a nuotare. Ma non sono contenti i fascisti, ogni volta che la vedono riaffiorare le sparano addosso. Ma Rosa ce la fa a trascinarsi dall'altra parte. Viene soccorsa e nascosta. Rosa morirà però 14 mesi dopo, non si riprenderà più dalla perdita del bambino, dalla perdita del fidanzato, dalla perdita delle amiche e naturalmente non si riprenderà più dalle ferite. Vera e Libera vengono trascinate via e i corpi, insieme a quelli di tutti i trucidati di quella notte, ricordiamo che Gaspare, Piero, Aldo De Carli vengono fucilati insieme a tutta una serie di altri partigiani e combattenti che erano stati rastrellati quella notte in città. Ebbene, i corpi vengono composti e soltanto una cugina di Vera, Libera, Bruna e Antonio andrà a fare l'identificazione, perché la mamma non se la sentirà. L'ultimo atto di questa storia che vogliamo ricordare e ricordiamo sempre, perché Vera e Libera Arduin vivono tutt'oggi accanto a noi come giovani ragazze, operaie, comuniste, partigiane, l'ultimo atto di questa storia che vogliamo ricordare riguarda ancora una volta le donne. 5 giorni dopo, il 17 marzo del 1945, si devono celebrare i funerali di Vera e Libera. I militi fascisti sanno che sarà un'occasione per le donne, per le partigiane, ma naturalmente non soltanto, per tutti i combattenti della guerra di liberazione, per esserci, per manifestare, per fare qualcosa contro il regime che come una bestia in agonia vorrebbe forse sferrare gli ultimi colpi. Ed in effetti li aspettano e chiudono prima i cancelli per non far entrare le donne che arrivano a decine, ma riescono a passare, si intrufolano attraverso i cancelli, si intrufolano attraverso le siepi, riescono a correre tra le tombe e il funerale ha luogo. Tutte le donne portano dei fiori rossi a testimoniare, naturalmente, la vittoria ormai vicina contro il nazifascismo, ma all'uscita, da un unico cancello che viene tenuto aperto apposta, all'uscita trovano ad attenderle sul piazzale del cimitero monumentale una serie di camion. Anche il funerale di Vera e Libera è un pretesto per la mammaglia fascista per effettuare una retata e vengono arrestate circa un centinaio di persone. Ebbene, quei fiori rossi che rimangono sul selciato mentre le donne vengono caricate a forza sui camion sono gli stessi fiori rossi che ogni anno mettiamo come compagne, come donne, come antifasciste al cippo di Vera e Libera Arduino. I fiori rossi per loro non sono mai mancati.
E sono le 19:53 sulle libere frequenze di Blackout, si avvia verso la conclusione la quarta puntata del Colpo della Strega. Speriamo insomma che sia stata cosa gradita essere stata in nostra compagnia durante questa ora e mezza. Volevamo leggervi insomma un messaggio che ci è arrivato a conclusione dell'approfondimento su Camille Claudel.
Sì, ci scrive un'ascoltatrice, Gabriella, che ringraziamo, e ci scrive: grazie per quello che hai letto di Camille, per avermi ricordato che in piccolo talvolta ciò che passo è solo il risultato di avere una sensibilità diversa. Grazie a tutti voi di esistere, Gabriella. Grazie a te, Gabriella, ti salutiamo, ti abbracciamo con calore.
E noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre alle 18:30 fino alle 20, in compagnia del Colpo della Strega. Ritroverete audio e testi e materiali utilizzati sul sito della radio www.radioblackout.org e sul nostro blog medea.noblogs.org. Naturalmente, prima di chiudere però, leggiamo insomma gli appuntamenti della settimana torinese.
E cominciamo da stasera, lunedì 7 aprile, Resistenza e autogestione in Grecia, proiezione del film Mai più vivere come schiavi, dopo il film incontro con il regista Yannis Voluntas e con Sergio Ghirardi, curatore dell'edizione italiana, alle ore 21 in corso Palermo 46. Il film documentario racconta le esperienze di autogestione che si sono sviluppate in Grecia per resistere alla crisi, per far fronte alla perdita del reddito, della casa, della possibilità di curarsi, fabbriche occupate gestite, ambulatori gratuiti e scuole, dalle ore 21 appunto in corso Palermo 46. E domani, martedì 8 aprile, ottava settimana internazionale in solidarietà con il popolo basco, pratiche di solidarietà e resistenza, il muro popolare, presentazione del documentario Resisto Darroa, scusatemi, non è il basco, non è la mia lingua madre, sulle giornate di resistenza a Ondarroa. A seguire, dibattito sull'esperienza del muro popolare, presenti il regista del documentario e due giovani compagni baschi, dalle ore 17 alla biblioteca autogestita del terzo piano a Palazzo Nuovo. E sempre domani, martedì 8 aprile, dalle ore 21, la cena all'asilo in via Alessandria 12. Questa settimana la cena è benefit per il centro di documentazione Porfido. Venite a gustare le specialità del vostro cuoco nipponico. E dalle ore 21, presso il centro polivalente, in contemporanea al centro polivalente Iqbal Masih, via Buozzi 4, Venaria, riunione congiunta dei comitati NOTAV di Venaria, Cirie, Valli di Lanzo, Torino e Cintura. E mercoledì 9 aprile invece, dalle ore 20 al Mescal Squat, cena bella vita, porta quello che vorresti trovare, Parco della Certosa Collegno. Per maggiori informazioni c'è il sito www.mescalsquat.net. Bradley still in a robbery gimmick, and a cop.
E sempre mercoledì 9, appuntamento radiofonico mezz'ora prima del blackout, tutti lunedì, mercoledì, venerdì, infatti si parte alle 8 del mattino, Mohamed Ali, Rumble in the Jungle, questo mercoledì 9 alle ore 8, e poi ancora, sempre per quanto riguarda mercoledì 9, il mercatino di Germogliato, genuino clandestino, dalle 16 in poi al centro sociale Gabrio, via Emilio 42. Giovedì 10, Cineforum in radio dalle ore 20 alla Blackout House, via Antonio Cecchi, e invece alle ore 9 c'è il presidio Ottava al Tribunale per l'udienza di Andrea Giobbe e Claudio, insomma, quindi partecipate numerosi e numerose. Invece alle ore 17.30, sempre giovedì 10, realizzazione dell'orto urbano Ottava sotto casa del cementificatore Chiamparino, piazza Vittorio Veneto 18. Venerdì 11 ancora l'appuntamento radiofonico mezz'ora prima del blackout, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 8 del mattino. Venerdì 11 La vita e la musica di Alfredo Bandelli. E venerdì 11 ancora l'Art Deco Nuit al Barocchio Squat dalle 19 a pericena musicale Electro Swing, e a seguire cabaret con spettacoli di burlesque, numeri da circo, jam session e DJ set Electro Swing. Porta il whisky di contrabbando della Bella Vita Faccian Vanto, strada del Barocchio 27, Grugliasco. E chiudiamo questa settimana ricchissima di appuntamenti. Sabato 12 aprile il Paso Occupato all'Arcor Non Si Comanda presentano dal vivo sul palco Pasico Atom Noise, Torino HC, No Fly Zone, Torino HC Punk, Council of Rats, Milano HC, Affluente, Ascoli Piceno, via Passobuole 47, Torino. C'è poi la pelluccheria punk al Balloon, colazione autogestita, seguire concerto Porta Palazzo Punk, esalazione più rancore più eutanasia. E ancora sabato 12 aprile Radio Blackout presenta la lotta di Rosia Montana della Romania, dalle 20 aperitivo, dalle 21 videodocumentario, a seguire dibattito e dalle 24 festa balcanica. Ancora il CSA Murazzi, porno riviste più anti-pax from Barcellona, si parte alle 23 e costa 5 euro. E chiudiamo sabato 12, Centro Sociale Gabrio presenta l'ultima serata in via Revello 3 con Live from UK, Dub Pistols, prima e dopo live DJ set by Hardcore, Black Milk, Kumina Beat. CSA Gabrio, via Revello 3, sempre più difficile la lettura.
Quindi una settimana ricchissima di appuntamenti, sono le 20 in punto, noi vi salutiamo, vi ricordiamo in particolare, a me piace ricordare in particolare la giornata di giovedì 10, che sarà una giornata notav di lotta, resistenza e solidarietà ai tre compagni che vanno a processo appunto giovedì mattina. Invitiamo tutte e tutti quelli che possono a liberarsi per andare a manifestare sotto il tribunale, e poi dopo per l'altro appuntamento, siccome appunto Chiamparino pare diventerà anche, ahimè, il primo concorrente alla Regione Piemonte, siccome non ha fatto abbastanza danni prima, lo promuoviamo nuovamente da San Paolo alla Regione.
E allora un saluto e ci rivediamo, ci risentiamo la prossima settimana, lunedì dalle ore 18 alle ore 20 con il colpo della strega. Avec leur tremolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.